Le 9.40 e come al solito a quest'ora arriva Press Corner, notizie a piede libero. Leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Questa edizione del Press Corner è realizzata da Matteo Giacchè, che augura a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di www.radiocittaperta.it un buongiorno, salutando anche tutti coloro che ci seguono dal circuito Gemini Network. Iniziamo con una notizia in campo internazionale, con un articolo dal Post sulla sezione Mondo che si intitola «La grossa batosta presa dalla destra cilena alle elezioni per l'Assemblea Costituente». Il sottotitolo recita: «Il voto più importante in Cile dalla fine della dittatura è stato vinto da chi vuole riformare la Costituzione dai tempi di Pinochet». E a seguito di queste votazioni, la coalizione del centrodestra che governa il Cile con il presidente Sebastián Piñera ha perso le elezioni in questo fine settimana. Il voto è stato fatto per eleggere 346 sindaci e i governatori delle regioni cilene, ma soprattutto per eleggere i 155 membri dell'Assemblea Costituente, ovvero l'organo che dovrà riscrivere la Costituzione. Costituzione in vigore dal 1980 ed è stata redatta durante il regime militare di Augusto Pinochet. Già dal 2019 erano partite una serie di proteste che erano iniziate per tutt'altro motivo, ma che poi hanno portato ad accettare da parte della coalizione di Piñera la possibilità di andare al voto per la modifica della Costituzione. Le votazioni si sono tenute questo fine settimana e i risultati sono quelli appena detti. La coalizione di Piñera, che include l'estrema destra, ha ottenuto 37 seggi, poco meno di un quarto del totale, a fronte di un obiettivo minimo che era stato prefissato sull'ottenimento di almeno un terzo dei seggi. In questo modo la coalizione di Piñera ha perso la possibilità di esercitare un veto, quindi incontrerà molte difficoltà a impedire cambiamenti radicali, a meno che non formi delle alleanze con altri gruppi politici dell'Assemblea. A questo punto i vincitori sono risultati i candidati indipendenti, ovvero coloro che non sono legati a nessun partito, che hanno ottenuto quasi un terzo dei seggi, ovvero 48 seggi. Quindi gli indipendenti, insieme alle comunità indigene, che si sono poi affiancate alle liste di sinistra, tutti questi tre schieramenti hanno ottenuto i due terzi dei seggi totali. Quindi ancora non è chiaro in che modo collaboreranno per la stesura della nuova Costituzione, però fatto sta che comunque tutto gira intorno alla loro collaborazione per quanto riguarda la stesura di questo documento così importante. E quindi adesso potranno apportare dei cambiamenti con un nuovo passaggio che è stato definito da tanti intellettuali anche in Cile come la sconfitta dei partiti tradizionali. E Piñera ha dichiarato quanto segue, cito direttamente dall'articolo: «La cittadinanza ha mandato un messaggio forte e chiaro al governo e a tutte le forze tradizionali. Non siamo sintonizzati in maniera adeguata con le richieste e i desideri dei cittadini. È nostro dovere ascoltare con umiltà e attenzione il messaggio della gente». Sembra un messaggio molto equilibrato da parte di un leader, ma della destra, anche se poi successivamente è stato accusato di scarsa credibilità. Attualmente, come dicevo, la Costituzione in vigore è quella che è stata varata nel 1980 sotto il regime di Augusto Pinochet e le proteste sono iniziate nel 2019. Inizialmente le proteste sono iniziate a causa dell'aumento del biglietto della metropolitana e poi c'è stata un'escalation che ha portato, insomma, a far luce sulle disparità di alcuni diritti da parte dei cittadini, ma non solo, per una serie di proteste che poi sono avanzate fino alla richiesta della revisione della Costituzione. E a questo punto, dopo queste enormi manifestazioni di protesta, il governo Piñera dovette accettare il voto per un'assemblea costituente. Nel 2020 c'è stato quindi il referendum che chiedeva appunto se si volesse, si poteva votare a favore o a sfavore della Costituzione, ha vinto della riforma della Costituzione, ha vinto il sì con ben l'80% delle votazioni, quindi un risultato abbastanza schiacciante per una Costituzione che è stata redatta sotto un regime militare e che quindi prevede ancora molti, molti punti di disparità e di disuguaglianza sociale che adesso i partiti di sinistra potranno cercare di appiattire. Tra i temi più caldi per la stesura di questa Costituzione, che partirà con i lavori ufficialmente il prossimo mese, ci sono la decentralizzazione e la regionalizzazione in un paese appunto in cui il potere è fortemente centralizzato a Santiago, che è la capitale, che però molto spesso si trova a centinaia di migliaia di chilometri da villaggi più disparati all'interno del paese, un paese molto grande, e che quindi trovano difficile rappresentanza all'interno dell'esercizio del potere. Poi ci sono anche i diritti delle popolazioni indigene, che non sono nemmeno citate nell'attuale Costituzione, e ci sono l'etnia dei Mapuche, che hanno una serie di rivendicazioni per quanto riguarda i loro diritti di fronte al governo centrale. Infine, punti importanti come l'autonomia della banca centrale, i poteri del Tribunale Costituzionale e soprattutto i diritti economici e sociali. Un altro punto molto importante che riguarda la stesura di questa Costituzione è quello che riguarda appunto l'organo che la redigerà, ovvero l'Assemblea Costituente, che per la prima volta, quindi è la prima Assemblea Costituente al mondo ad essere formata per metà da donne. Quindi sembra che comunque alcuni temi rimasti ai margini torneranno al centro della discussione, con soprattutto la parità di salario tra uomini e donne e l'eccesso paritario, così come le posizioni di potere che non sono in questo momento ancora in una situazione di parità. Cito dall'articolo, Marcela Rios, che lavora al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo del Cile, ha detto quanto segue. L'agenda del femminismo sarà centrale e questo sarà un aspetto innovativo che potrà avere effetti interessanti per tutta l'America Latina e per il resto del mondo, perché si vedrà cosa succede quando le donne si trovano in una condizione di uguaglianza nel redigere le nuove regole di una società. E dunque, stando a quanto riportato dal Post, come vi dicevo, in questo articolo di cui ripeto il titolo, la grossa batosta presa dalla destra cilena alle elezioni per l'Assemblea Costituente, stando a questo articolo appunto si può capire come stiano avvenendo dei cambiamenti molto importanti in Cile. Tra l'altro il Cile è anche uno di quei paesi preso a modello da altre nazioni dell'America Latina, vista l'avanzamento rispetto a questi altri paesi nel sistema politico, tant'è che paesi come la Colombia, il Messico e l'Ecuador hanno imitato in passato le riforme apportate e introdotte in Cile, e in particolare quelle che avevano spinto l'economia cilena ad adottare un modello liberista, come per esempio l'amministrazione privata dei fondi pensionistici. Da questo momento in poi la Costituzione sarà rivista, ci sarà il tema del ruolo delle donne, che devono lottare e devono avere diritto agli stessi diritti dell'uomo in un paese che fino ad ora appunto è stato sotto una Costituzione redatta nel 1980 sotto un regime militare. Speriamo che adesso i diritti delle donne, ma così come quelli dei cittadini che fino ad ora hanno protestato, troveranno il giusto ascolto. E da una notizia che prevede appunto che mette l'attenzione sul Cile dal Post, passiamo ad un articolo di Internazionale a firma di Stella Levantesi, la responsabilità dell'industria agroalimentare nella crisi climatica. Oggi è ormai chiaro sotto gli occhi di tutti come i settori dell'allevamento e dell'agricoltura per i mangimi sono considerati tra le principali fonti di emissioni di gas a effetto serra. Il disboscamento dei terreni per il pascolo, la produzione di mangimi e le emissioni di metano costituiscono solo alcune delle cause del legame tra allevamenti intensivi e cambiamenti climatici. Circa il 14% delle emissioni globali di gas serra proviene dalle industrie di carne e latticini. Ma non è tutto. Queste aziende sono anche responsabili di una parte della disinformazione sulla crisi climatica. La stessa Stella Levantesi va avanti, attraverso poi le testimonianze di Jennifer Jacquet, una dei docenti di studi ambientali alla New York University, e attraverso le sue, come dire, testimonianze analizza quelle che sono le strategie adottate da questi settori, dal settore dell'allevamento e dell'agricoltura, per fare ostruzione all'informazione. E ci sono differenze anche nelle strategie. Ad esempio, continuo citando l'articolo, secondo Jennifer Jacquet, docente di studi ambientali alla New York University e una delle autrici di un nuovo studio pubblicato sulla rivista Climatic Change, ci sono però delle differenze sostanziali tra il comportamento delle due industrie, quella della carne e quella dell'estrazione e produzione di prodotti fossili. La seconda ha deciso di negare l'esistenza del cambiamento climatico tout court, mentre, almeno finora, il settore della carne ha cercato soprattutto di minimizzare il legame tra i suoi prodotti e il cambiamento climatico. Pur non avendo lo stesso peso nella crisi climatica e nel sistema politico, osserva già che le industrie della carne sono comunque molto attive nel finanziare campagne e gruppi di pressione, soprattutto se si considerano le cifre spese in relazione alle loro dimensioni. Per esempio, dal 2000 al 2020, dice lo studio, la Tyson, gigante statunitense del settore agroalimentare, ha versato più di 3 milioni di dollari a campagne politiche. Si tratta di cifre che comunque sono molto piccole se paragonate con le centinaia di milioni di dollari che ha speso la Exxon nello stesso periodo. Tuttavia, se si fa un calcolo della proporzione delle entrate dell'azienda, la Tyson ha speso praticamente il doppio della Exxon in campagne politiche, secondo le sue capacità, appunto, e il 33% di più in attività di lobbying. L'intero settore dell'allevamento ha speso milioni di dollari in attività di lobby contro le politiche climatiche. Secondo lo studio, le 10 maggiori aziende produttrici di carne negli Stati Uniti hanno finanziato campagne e politici, soprattutto repubblicani, al fine di ostacolare le politiche ambientali. E dunque, dal 2000, 6 grandi associazioni di settore statunitensi, la National Cattlemen's Beef Association, il National Pork Producers Council e il North American Meat Institute, così come il National Chicken Council e altre associazioni di cui non vi sto qui a continuare a fare l'elenco, hanno speso complessivamente circa 200 milioni di dollari in attività di lobby e pressione contro le politiche climatiche, come il Cap and Trade, un sistema per ridurre le emissioni che implica la creazione di un mercato e il commercio delle quote di emissione, il Clean Air Act, la legge federale per limitare l'inquinamento atmosferico, e la norma che richiede alle aziende di segnalare le proprie emissioni. Spiega Jacquet, la docente della New York University, si tratta di associazioni commerciali che pubblicano regolarmente ricerche volte a sminuire il legame tra l'industria della carne e il cambiamento climatico e che fanno risultare un impatto dei loro prodotti sul riscaldamento globale minore a quello reale. Queste associazioni hanno influenzato sia l'opinione pubblica attraverso la scienza, sia il discorso pubblico sulla scienza stessa. E dunque si parla di queste aziende della carne e dei latticini che finanziano i politici negli Stati Uniti perché è una strategia che funziona. In alcuni casi le aziende statunitensi del settore bovino e lattiero caseario si sono mosse in parallelo all'industria dei combustibili fossili, spesso seguendo le strategie e il percorso tracciato dalla macchina negazionista del clima. Nel 2009, per esempio, la Tyson e altre aziende della carne, preoccupate dal sistema di cap and trade proposto dall'American Clean Energy and Security Act, hanno lavorato a fianco dell'industria dei combustibili fossili per fermare la legge, che infatti non ha mai superato la discussione alla Camera dei rappresentanti. Se fosse passata, sarebbe stata la prima legge del Congresso ad affrontare direttamente la riduzione di emissioni di gas serra, dal cap and trade al protocollo di Kyoto al Clean Power Plan, una politica dell'era di Obama per ridurre le emissioni di carbonio di ciascuno Stato americano. Le aziende agroalimentari e dell'allevamento hanno speso centinaia di milioni di dollari per limitare o bloccare le politiche federali contro la crisi del clima, dice lo studio. E queste responsabilità che le aziende continuano, determinate a evadere su più fronti, Anche l'industria della carne, per esempio, finanzia esperti e accademici al fine di minimizzare o negare il legame causale tra le attività del settore e il cambiamento climatico. Quindi la giornalista in questione, Stella Levantesi, mette l'accento su queste, su questi settori dell'industria che cercano di ostacolare le politiche per la limitazione di inquinamento e comunque di rilascio all'interno dell'atmosfera di emissioni nocive, e facendo questo, e lo fanno attraverso una serie di tattiche, che sia il pagare delle campagne politiche, che sia il pagare dei ricercatori universitari per sminuire il nesso che c'è tra le loro attività e l'inquinamento. Fatto sta che il cambiamento climatico e la crisi climatica sono dei temi mai come in questo periodo attuali, e bisogna fare attenzione, insomma, a questo tipo di tendenza, perché potremmo pagarne le conseguenze. L'articolo di cui vi ho appena parlato, che continua e che potete approfondire, si trova su Internazionale, e come al solito sotto il nostro podcast di Press Corner troverete i link per approfondire. E in chiusura volevo parlarvi invece di un articolo un po' più giocoso, ecco, così possiamo definirlo. I modi migliori per sprecare il tempo, di Arthur C. Brooks, riportato in traduzione su Internazionale. L'articolo originale è in inglese. E Arthur C. Brooks scrive in prima persona, dicendo che qualche pomeriggio fa, l'articolo porta la data del 12 maggio, qualche pomeriggio fa, nel tentativo di provare a non lavorare, ho preso in mano Walden, ovvero Vita nei boschi, di Henry David Thoreau. Si è rivelata una scelta azzeccata, perché Thoreau aveva qualcosa da dire sullo sprecare il tempo. Il costo di una cosa, ha scritto Walden, è la quantità di quella che io chiamerò vita che, subito o a lungo andare, bisogna dare in cambio per ottenere quella cosa stessa. Praticamente Brooks fa un excursus su quelli che sono i modi in cui di solito perdiamo tempo in momenti della giornata in cui invece dovremmo essere produttivi. Ovviamente tra le maggiori cause c'è l'eccessivo tempo che spendiamo sui social e l'eccessivo tempo che invece spendiamo a dedicarci a passatempi che in realtà nemmeno ci piacciono. I social sono solo uno di questi esempi, ma ce ne sono tanti che possono essere di ogni tipo. Continua nell'articolo, non dico che le attività non lavorative siano necessariamente una perdita di tempo, anzi, ci sono un sacco di prove che il tempo passato a sognare a occhi aperti o a goderci attività fuori del lavoro possano portare non solo alla felicità, ma anche a risultati migliori e a una maggiore creatività. La realtà è che il tempo può essere sprecato solo in due modi: quando ci si dedica a cose che tolgono spazio ad attività più fruttuose o edificanti, e quando ci si dedica consapevolmente a cose che, a conti fatti, neppure ci piacciono. Queste situazioni possono essere una fonte di ansia e di rimpianto, ma in realtà costituiscono una risorsa preziosa. Allenandoci a non sprecare il nostro tempo, ne costituiremo una riserva da usare in modi gioiosi e produttivi. A tutti capita di sperperare del tempo in cose inutili, a danno di altre più preziose, e di prenderci a calci più tardi. Continua lo stesso Brooks. Una volta sono rimasto sveglio fino alle 3 del mattino a guardare Howard e il destino del mondo, riconosciuto dalla critica come uno dei peggiori film della storia. La notte prima di un importante colloquio di lavoro, ulteriore aggravante. Mi ricordo ancora la trama del film. Ho sprecato quel tempo perché non ho ben calcolato il costo di opportunità nel guardare quel film. Ovvero, non ho soppesato il valore di tutte le altre cose che avrei potuto fare in alternativa, per esempio dormire. Se gli esseri umani fossero delle creature perfettamente razionali, saremmo in grado di calcolare i costi e i benefici di ogni attività abbastanza bene da evitare simili errori. O almeno da non ripeterli più e più volte. Per chiudere, Brooks trova la soluzione nel pianificare, e nel pianificare consiglia di pianificare anche quelli che sono i momenti di svago. In questo modo, se durante una giornata lavorativa abbiamo pianificato che, ad esempio, alle 2 del pomeriggio dobbiamo avere un quarto d'ora, 20 minuti di svago, a quel punto, nel perdere tempo, così diciamo, tra virgolette, stiamo facendo una cosa che avevamo programmato, e quindi non ci sentiamo in colpa, alimentando quel meccanismo di feedback che si dà al cervello per quanto riguarda rimpianto o un feedback positivo. Al fine di non alimentare questo circolo di rimpianti, Brooks suggerisce di pianificare per bene le proprie attività anche quando si tratta di pianificare il tempo libero. Anche questo articolo è consultabile su Internazionale, troverete il link qui sotto. Prosegue a lungo, ma insomma il succo del discorso è quello che vi ho presentato in questa edizione di Press Corner. E anche per quest'oggi è arrivato il momento di salutarci. Press Corner torna domani dalle 9.40 fino alle 10, come ogni giorno. Per quanto riguarda me, Matteo Giacchè, l'appuntamento invece è giovedì con Grande Giove dalle 18 alle 20. Saluto tutta la redazione di Radio Città Aperta, così come saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno ascoltando su radiocittaperta.it o tramite la nostra app, oppure tramite il circuito Gemini Network.